Cosa si dice in Italia è la nostra rubrica in cui scelgo dei fatti di cui si parla molto, e leggo, guardo dei video, mi informo e poi ve li presento in modo semplice e chiaro, spiegandovi qualche termine, in modo che voi possiate avvicinarvi ai contenuti originali in italiano e poterli comprendere. Oggi vi parlerò della questione dei migranti e della cauzione di 5.000 euro, dei funerali di Stato di Giorgio Napolitano, andremo a vedere che cosa è un funerale di Stato, e di una pubblicità dell'Esselunga che ha fatto parlare e impazzire tutta Italia. Io sono Alessandro e questo è Stivali Italiano Podcast, il podcast per chi vuole esplorare la lingua italiana. Prima di iniziare con il nostro episodio, vorrei invitare tutte le persone che intendono sostenere l'esame CELI, l'esame di certificazione di conoscenza della lingua italiana, al nostro webinar gratuito che sarà giovedì 12 ottobre. Vi lascio in descrizione il link per l'invito, i biglietti sono gratuiti, siete tutti invitati, sia chi vuole sostenere l'esame in questa sessione, sia chi è semplicemente curioso e vuole saperne di più. Io e Carolina vi spiegheremo nel dettaglio tutto quello che dovete sapere sull'esame, e tutte le strategie da adottare, e vi daremo anche qualche consiglio. Non costa nulla, quindi se siete interessati, ecco, cliccate nel link e prenotate il vostro posto.
La giornata di ieri stabilisce un principio, e cioè che si cambia l'approccio. L'immigrazione è un problema europeo e ha bisogno di una risposta europea.
La voce che avete appena sentito è ovviamente la voce della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Consiglio d'Europa a febbraio, poco dopo la tragedia di Cutro. Poi ci sono stati altri sbarchi, c'è stato un calo degli sbarchi sulle nostre coste a maggio e poi c'è stato un nuovo aumento di questi flussi migratori. Quindi in Italia si torna a parlare di migranti. Di recente c'è anche stata la visita della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Lampedusa e si è incontrata proprio con la Presidente Meloni, che è anche intervenuta all'Assemblea dell'ONU per chiedere uno sforzo comune sulla questione. Ecco, questo è il nostro background della situazione. Ad ogni modo, in questi giorni la polemica ruota attorno ai decreti attuativi del decreto legge Cutro di febbraio, dopo la strage accaduta sulle coste della cittadina calabrese. Abbiamo già parlato in un altro episodio di cosa si dice in Italia, quindi se volete approfondire, ecco, potete andare a riascoltarlo per capire cosa è successo. Fondamentalmente questo decreto inasprisce di molto l'accoglienza dei migranti. Sancisce, tra le altre cose, che i migranti provenienti da una lista di 16 paesi considerati sicuri, quindi sono dei paesi dove in teoria c'è una stabilità politica, ma lascia fuori tanti altri aspetti, tante altre stabilità, debbono andare in dei centri appositi che prevedono delle procedure più veloci, perché si presuppone che queste richieste non verranno accettate. In poche parole, se vieni da uno di questi paesi sicuri, allora non c'è motivo valido per cui dovresti emigrare illegalmente, e quindi molto probabilmente verrai rispedito a casa, e anche velocemente. Ma c'è un modo, e qui nasce la polemica, c'è un modo per evitare tutto questo, cioè attraverso una garanzia finanziaria di 4.938 euro. Questa cifra non è a caso. Sarebbero i soldi necessari per un migrante di avere un alloggio, i soldi per mangiare ed eventualmente tornare nel proprio paese per un periodo massimo di 28 giorni, cioè il tempo necessario per ricevere la comunicazione dello status di rifugiato o il foglio di via per il rimpatrio, per tornare a casa. Ma che cosa succede se il migrante che ha deciso di pagare questa garanzia decide di non presentarsi alle autorità e di rimanere in Italia illegalmente? Ovviamente la riscossione di questi circa 5.000 euro che verrebbero presi dallo Stato italiano. Ma ora, come presentare questi soldi? Perché non si possono presentare in contanti, per esempio. Tramite una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa. Ora, immaginate questa situazione. Un migrante va in banca nel suo paese e dice: buongiorno, vorrei andare illegalmente in Europa e ho bisogno di un documento, quindi una fideiussione bancaria, che mi certifichi che ho 5.000 euro nel conto e nel caso in cui decida di non tornare, cosa molto probabile, tu, banca, devi pagare questi soldi. Avete capito bene. Se questo non è kafkiano, ditemi voi che state ascoltando cosa lo è. Lasciando perdere l'assurdità di tutto questo, ci sono anche altri problemi. Il primo è che di questi centri riservati ai migranti provenienti da questi 16 paesi considerati sicuri e quindi con le procedure accelerate, più veloci, al momento ne esiste solamente uno e conta poco più di 80 posti. Gli altri? Il governo aveva detto che avrebbero costruito altri centri. Chi lo sa, devono ancora decidere perfino il luogo dove costruirli. Il secondo è che questa garanzia deve essere presentata entro e non oltre 72 ore. Il tempo di riconoscimento del migrante per legge, quindi è il tempo in cui il migrante viene salvato, arriva sulle coste, gli vengono fatte delle fotografie, vengono presi i documenti, vengono prese le impronte digitali. Questo processo per legge dura al massimo 72 ore e bisogna presentare questo documento, questa fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa entro 72 ore, cosa veramente praticamente impossibile. Il terzo, ci sono dei forti dubbi sulla incostituzionabilità. Infatti, non si possono fare discriminazioni sulla base delle possibilità economiche, questo secondo la Costituzione italiana. Quindi ci sono dei forti dubbi su questo decreto, se verrà effettivamente accettato dalla Corte Costituzionale oppure no. Insomma, ogni estate si torna a parlare di emergenza migranti, e sì, perché ogni anno è così, ogni estate se ne parla perché i flussi aumentano, perché le condizioni meteorologiche sono migliori, si litiga con qualche paese europeo, questa volta è il turno della Germania, mi dispiace, amici tedeschi, e poi quando arriva l'inverno e gli sbarchi diminuiscono per le condizioni meteo, il governo dice: ah, siamo stati bravissimi, abbiamo ridotto gli sbarchi, e poi si smette di parlarne, si inizia a parlare di qualcos'altro e poi il problema si ripresenta l'estate successiva, senza mai affrontarne veramente il problema. Ci ha lasciato Giorgio Napolitano, Questa settimana si sono celebrati i funerali di Stato dell'ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Per la prima volta nella storia repubblicana, la cerimonia si è tenuta nella sede del Parlamento italiano. La prima parte si è svolta all'esterno del palazzo, mentre il rito vero e proprio è poi avvenuto all'interno e si è concluso poco dopo le 13. La cerimonia si è svolta con un rito laico, non religioso, quindi non c'era un sacerdote a presiederla. È stata inaugurata da un discorso del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, seguito da un altro del presidente del Senato, Ignazio La Russa. Sono poi intervenuti due membri della famiglia di Napolitano, il figlio Giulio e la nipote Sofia. Dopo di loro hanno parlato l'ex senatrice Anna Finocchiaro, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta, il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, il cardinale Angelo Ravasi e l'ex presidente della Corte Costituzionale Giuliano Amato. Uno dei dettagli più importanti riguardo a questo funerale è stato la sua laicità. Napolitano è stato un presidente della Repubblica laico, quindi non legato alla religione e alla Chiesa, e la sua cerimonia funebre è stata in linea con questo principio, nonostante abbia avuto comunque ottimi rapporti con tutti i leader religiosi del mondo. Ma andiamo a vedere come si svolge nello specifico il funerale di Stato. Allora, il funerale di Stato è una cerimonia che è riservata a tutti coloro che hanno ricoperto la carica di presidente di un organo costituzionale, ai ministri, solo se in carica al momento del decesso, cioè della morte, e a coloro che si sono distinti per le loro azioni a servizio della patria o alle vittime di mafia e di terrorismo. In questi casi la cerimonia può avvenire su delibera della Presidenza del Consiglio, quindi è il governo che decide di concedere i funerali di Stato a queste persone. Sono organizzati dal Dipartimento per il Cerimoniale dello Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il feretro, cioè la bara su cui sopra viene messo un velo, cioè la bara coperta da un velo, un lenzuolo, e nel caso dei funerali di Stato questo velo è un tricolore italiano, ovviamente, viene esposto in un luogo pubblico, solitamente una chiesa o in un edificio pubblico. La camera ardente è aperta al pubblico per un periodo di tempo prestabilito, in modo che le persone possano rendere omaggio al defunto, quindi andare vicino al corpo del defunto, del morto, e dare un ultimo saluto. Poi il feretro viene trasportato dal luogo della camera ardente al luogo della cerimonia funebre. La processione è scortata da 6 carabinieri in alta uniforme o da membri del corpo a cui apparteneva il defunto. Quindi praticamente, se i funerali di Stato sono per un membro dell'esercito, un generale, allora sarà scortato da dei suoi colleghi dell'esercito. Se è un poliziotto morto per la mafia, allora sarà scortato da dei poliziotti, eccetera. Infine, la cerimonia si svolge in un luogo pubblico, solitamente in una chiesa o in un altro edificio pubblico. La cerimonia prevede una serie di momenti, tra cui la lettura di un'orazione commemorativa, quindi un piccolo discorso, la benedizione del feretro, nel caso di un funerale religioso, quindi c'è una personalità religiosa, un cardinale, un vescovo che benedice la bara, e la deposizione di corone di fiori. Insomma, questo è tutto riguardo i funerali di Giorgio Napolitano, che, se non sapete chi era, aspettatevi un episodio su di lui prossimamente, perché è stato un presidente che ha accompagnato l'Italia in uno dei suoi momenti più difficili di crisi politica ed economica veramente molto intensa, e tutte le persone che hanno parlato a questo funerale, in questa orazione commemorativa, lo hanno tutti descritto come una persona di grandissima responsabilità e difficilmente sarà dimenticato.
Che fai?
Questa te la manda la mamma.
Me la manda la mamma? Mi piacciono le pesche. Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok?
Ok.
Passiamo alle polemiche all'italiana. Ha fatto molto scalpore negli ultimi giorni uno spot pubblicitario della nota catena di supermercati Esselunga, una catena di supermercati presente soprattutto nel nord Italia. Pensate che nella scorsa settimana sono stati scritti 44 articoli di giornale, 39 articoli di giornale della scorsa settimana parlavano invece della grave crisi economica che sta colpendo l'Italia, quindi ha avuto un impatto mediatico gigantesco. E anche tutti i podcast che ho ascoltato questa settimana, e ne ho ascoltati molti, ne hanno parlato. Ma perché? Prima di dirvelo cerco di descrivervi lo spot, e se potete, se non siete in macchina o per strada, vi consiglio di guardarlo prima di questo pezzo del podcast, così da farvi un'idea, personale. Quindi se potete guardatelo, oppure guardatelo dopo, lascio tutti i link in descrizione. Bene, siamo in un supermercato, Esselunga, naturalmente, e vediamo una mamma che, mentre riempie il carrello della spesa, non vede più sua figlia. Inizia a chiamarla, Emma... Emma inizia a girare per le corsie del supermercato chiedendo se qualcuno l'avesse vista. Alla fine la trova. Emma è davanti al banco dell'ortofrutta che fissa delle pesche. «Vuoi una pesca, Emma?» «Va bene», dice la mamma. Vanno alla cassa, pagano ed entrano in macchina. Nel tragitto, per tornare a casa, vediamo che la bambina guarda fuori dal finestrino e osserva con un'aria un po' triste, un po' malinconica, un bambino con dei genitori. Poi vediamo Emma con la madre in una scena di vita quotidiana. Giocano e ridono insieme. A un certo punto qualcuno suona il campanello. La madre guarda dalla finestra e vede un uomo. I due si scambiano un mezzo sorriso, anche quello un po' triste, un po' malinconico. «È papà!» dice la madre a Emma. In quel momento capiamo che i due sono separati. Emma prende le sue cose e scende e va dal padre. Sale in macchina e gli porge una pesca. «Questa te la manda la mamma», dice Emma. «Mi piacciono le pesche». «Dopo chiamo mamma», dice il padre. Lo spot finisce qui, finisce con la frase «Non c'è spesa che non sia importante». La pubblicità fa vedere attraverso gli occhi di una bambina la separazione, e questo ovviamente non le piace, è evidente, è chiaro in tutto lo spot. Questo ha sollevato diverse critiche da parte di alcuni opinionisti, analisti, politici dell'opposizione, perché colpevolizzerebbe la separazione, cosa che in molti casi può essere non solo necessaria, per esempio nei casi di violenza e maltrattamento domestico in famiglia, ma anche utile e sano, invece di mantenere una relazione problematica come si faceva una volta, si faceva molto spesso in passato. Ora, come al solito, mi sembra un modo, come sempre, di voler far polemica su tutto. Il fatto che la separazione sul lungo periodo porti dei benefici ai figli perché vivono in un ambiente più sano, questo è un dato di fatto. Ma questo non esclude il fatto che ci possa essere della tristezza o addirittura un trauma, soprattutto se si è dei bambini piccoli, come Emma, e non si hanno ancora chiari molti aspetti della vita e delle relazioni. Al di là di come la pensiate, vi consiglio di guardare la pubblicità, di trarne le vostre conclusioni. Io personalmente vedo una storia di una famiglia come tante, una famiglia reale, una famiglia con dei problemi, non una famiglia perfetta come quelle di altri spot pubblicitari come quella del Mulino Bianco, raccontata in modo toccante e con nessun intento di insegnare o convincere le coppie a non separarsi. Ecco, questo è l'ennesima dimostrazione che si prende tutto quanto troppo sul serio e si prova a dare sempre una chiave di lettura troppo forte. Questo a mio parere, da tutte e due le parti. Perché? Perché l'opposizione ha criticato molto questo spot dicendo che è propagandistico, dicendo che colpevolizza le persone che decidono di separarsi, e invece una parte politica di destra ha applaudito, ha detto che spot bellissimo, che spot fantastico, questo spot ci fa pensare ai dolori della separazione, che indubbiamente ci sono, ma tuttavia a volte sono dei dolori che sono necessari per portare avanti un concetto di famiglia magari non tradizionale come vorrebbe la destra, ma sicuramente più sano e più giusto per i figli. Il nostro episodio finisce qui, voglio ringraziare tutti i nostri Patreon su patreon.com che ci danno una grandissima mano a portare avanti questo progetto, e vi consiglio di fare un giro anche per vedere. Ci sono dei materiali nuovi, bellissimi, super curati, e sono molto contento di come stanno andando le cose su Patreon. Vi invito anche ai nostri corsi di conversazione, ci sono ancora 4 o 5 lezioni disponibili, il nostro corso B1 e soprattutto il nostro seminario Cieli, molto importante per chi vuole sostenere questo esame. Continuate a seguirci anche sui social e io vi do appuntamento alla prossima settimana per un nuovo episodio.